Amici e nemici, l'informazione della settimana.
Noi ci stiamo ponendo una domanda che è davvero oggi tragica, e cioè: i bambini non nascono più per essere felici, ma nascono per essere le prime vittime della guerra. Il conflitto tra Israele e Palestina, tra Russia e Ucraina, per citare quelli più grandi, ma se andiamo anche nello Yemen o in altre regioni, noi vediamo che i bambini sono diventati merce di ricatto.
Cari amici e nemici, bentornati. Che bello che il Festival dell'Economia di Trento, da dove trasmettiamo, si sia aperto con i bambini, con il diritto dei bambini a nascere per essere felici. Questa era la voce di padre Enzo Fortunato nell'evento, diciamo, di apertura del Festival dell'Economia di Trento, con il direttore Fabio Tamburini e altri ospiti. Davvero bello, la giornata mondiale dei bambini promossa da Papa Francesco, momento dedicato ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 5 e i 12 anni, si svolge oggi con un grande evento e domani a Roma. Noi invece siamo a Trento e con me la mia maestra.
No, non dire così, mi fai sentire vecchissima.
No, la mia maestra di conduzione, Marta Cagnola.
Allora, ognuno ha il maestro che si merita, ognuno ha avuto il maestro che, quindi non lo so, fai tu. No, sono rimasta qui perché praticamente io fino a ieri sera, fino a stanotte ero qui al Teatro Sociale e mi sono trasferita direttamente qui nello studio ad aspettarti per fare Amici e Nemici insieme. Poi rimango qui e ti aspetto per fare anche Radio Tube nel pomeriggio.
Ma che bello, che bello, che bello. Senti, i bambini è fantastico. Io penso che sia veramente stata una scelta non solo giusta, ma bella quella di aprire.
Bella, parole che ovviamente ci rendono felici perché si parla di bambini e ci turbano, perché certo, in effetti tutto quello che abbiamo sentito è purtroppo vero. Mi piace il fatto che al Festival dell'Economia si parli di bambini, ci siano ragazzi, perché è giusto che i ragazzi prendano così poco a poco, anche col gioco, con gli argomenti divertenti, coscienza del mondo che li circonda. Ad esempio c'è un'iniziativa bellissima che è quella dei bambini che imparano a fare la radio.
Fanno la radio, fantastico.
E io già sogno di averli tutti in redazione, forze giovani, piccolini. E l'anno scorso erano una trentina, adesso sono 200, perché ci hanno preso gusto.
No, proprio perché l'anno scorso ha funzionato benissimo questo esperimento di Radio 24, quest'anno è stato rafforzato ed è veramente una cosa bella. Poi ci sono attività in giro per la città di Trento e quindi insomma veramente bello che mentre si parla di economia, perché a volte poi si pensa che l'economia sia una cosa distante dalla vita di tutti i giorni, poi dopo quando andiamo a fare la spesa ci accorgiamo che non è così, ma l'economia è soprattutto la costruzione del futuro, e del futuro che è soprattutto loro, dei bambini, però anche dei ragazzi.
Dei ragazzi, sì, io in effetti incontro più che altro i ragazzi qui al Festival dell'Economia, perché non mi occupo di economia quel festival, non capisco perché non mi faccio occupare di economia.
Oggi, oggi qui tra poco parleremo di PNRR, poi di pensioni, avremo l'ex ministro Fornero, avremo insomma il CEO di Porsche Consulting, quindi ne parli. Ma intanto i ragazzi, quelli che hai visto ieri sera, per esempio.
Allora,
Jake
ieri
LaFuria.
Sera abbiamo fatto un evento pazzesco con Jake LaFuria, due sere fa con Francesca Michielin, questa sera avremo Clara e ancora prima con Busta alla Filarmonica, quindi sarà insomma un altro tipo di ambiente. Devo dire però la cosa bella è stata parlare di fronte ai ragazzi con i loro beniamini musicali anche di temi come il lavoro, il loro futuro.
Milano, visto che Jake LaFuria ha parlato
molto, molto amareggiato di una Milano in cui non si riconosce più del tutto.
Okay.
E poi ho chiesto loro ad esempio di dare dei consigli ai ragazzi, perché se i consigli li danno i genitori, ma se i consigli li diamo noi che ci vedono come boomer, ma non lo so. Se il consiglio glielo dà un artista che loro seguono, insomma, ha un altro peso. E devo dire che in entrambi i casi, sia nel caso di Francesca che nel caso di Jake LaFuria, è stato un consiglio di davvero perseguire col lavoro e con l'impegno però le proprie passioni.
Eh sì, anche un po' i propri sogni. Sì, secondo me non è male seguire i propri sogni. Perché alla fine fa bene. Senti, a me ha colpito anche il fatto che in questi eventi, questo era già successo l'anno scorso, anche negli eventi più complicati, Medio Oriente, crisi internazionale, moltissimi ragazzi. C'erano moltissimi ragazzi anche negli eventi politici che hanno combinato una cosa strana, perché non si è fatto in televisione, diciamo che passiamo dai ragazzi alle ragazze.
Ho capito
non
di si è... cosa vuoi parlare, no, sì, il confronto con la TV maiuscola.
Allora, il confronto, dopo ti chiedo qualcosa sulla TV, non si è fatto in TV, ma si è fatto più o meno a Trento, ascolta.
Beh, insomma, uno dei primati del Festival dell'Economia di Trento è che il dibattito tra lei e Giorgia Meloni non è stato possibile ieri sera, ma a distanza è possibile qua al Teatro Sociale di Trento.
La risposta politica che l'ho appena dato, secondo me sì, ne vale la pena, è una riforma necessaria in Italia. Per me vale la pena di fare questa vita, se quando hai finito ti puoi guardare alle spalle, puoi guardare l'Italia e puoi dire ne valeva la pena. Quindi la mia risposta a questa domanda è o la va o la spacca, ma nessuno mi chieda di scaldare la sedia o di stare qui a sopravvivere, perché in quel caso non sarei io la persona giusta per ricoprire questo incarico.
Noi siamo andati al confronto col governo, il primo e l'unico, che è stato nel giugno del 2023, è passato un po' di tempo, poi non ci hanno mai più riconvocati. E quando siamo andati, siccome siamo un partito riformista, non siamo andati a mani vuote, siamo andati con 6 proposte. Abbiamo detto, vogliamo rafforzare la stabilità dell'esecutivo? Sì, lo facciamo ad esempio con la sfiducia costruttiva che hanno adottato in altri paesi. Vogliamo dare più peso al voto delle cittadine e i cittadini? Cambiamo la legge elettorale e permettiamo loro di tornare a scegliersi i propri rappresentanti direttamente.
Quello che noi stiamo facendo sul superbonus è una misura che per molti è impopolare. Però oggettivamente quando tu arrivi a un costo di bonus edilizi che viaggia intorno ai 220 miliardi di euro, che segnalo essere quanto prendiamo con l'intero PNRR, per ristrutturare meno del 4% del patrimonio immobiliare italiano, prevalentemente seconde case, e sono risorse che si tolgono agli stipendi, ai salari, alla sanità, alle scuole, alle pensioni e compagnia, a un certo punto una stretta la devi mettere.
Nell'ultima manovra c'era, devo dire la verità, solo un investimento. Erano più di 14 miliardi di euro per un progetto vetusto e dannoso di ponte sullo stretto di Messina. Questi hanno ridotto gli incentivi di Industria 4.0 dal 40% al 20%. Non c'è un'impresa dove sto andando in visita in questo tour che non mi dica che grazie a quegli incentivi è riuscita a pagare un macchinario innovativo che altrimenti non avrebbe potuto permettersi.
Allora, c'è stato questo dibattito a Trento, in diretto ovviamente, Ferruccio De Bortoli, che abbiamo sentito all'inizio di questo audio, ha intervistato Elie Schlein, mentre Maria Latella ha intervistato Giorgia Meloni, quindi il dibattito...
Nello stesso pomeriggio, a poche ore di distanza, nello stesso luogo, insomma, ieri nel pomeriggio c'era un'aria molto frizzante, soprattutto per quanto riguarda, ovviamente la sicurezza,
sì,
perché
certo,
era necessario, e poi la stampa, perché appunto si erano preparati tutti a questa sorta davvero di duello, perché è inevitabile poi mettere a confronto le due reazioni.
Come fa il Sole 24 Ore di oggi?
Però
il dibattito di a te è mancato.
Ma perché poi sai, io da studiosa di TV e appassionata soprattutto, sono sempre stata appassionata dei duelli che ormai da una trentina d'anni
si fanno. Quindi la GCOM ha sbagliato, dillo.
Allora, è ovvio che politicamente fosse giusto non identificare la campagna elettorale, la sfida elettorale, come la sfida tra i due capi di due coalizioni, visto che non ci sono due coalizioni che si sfidano, anzi poi dentro le coalizioni c'è dell'allegria e della frizzantezza.
Certo. Però...
E quindi politicamente avevano ragione anche gli altri leader a dire no, dobbiamo partecipare, ma televisivamente sarebbe stato gustosissimo. Cioè noi abbiamo una storia di confronti tra leader
che hanno con Occhetto Berlusconi,
leader che sbagliarono il colore della giacchetta, come Occhetto che arrivò con un marroncino si dice spostò dei voti
addirittura. Oppure
si dice, ma sono proprio tecniche televisive.
Senti, ma secondo te delle due chi è la più contenta che alla fine la GCOM l'abbia impedito?
Chi Chi è la più contenta? Allora, io penso che in questo momento, dal punto di vista comunicativo, ovviamente parlo solo di questo, forse il linguaggio in uno scontro diretto più efficiente potrebbe essere quello di Giorgia Meloni, semplice, lapidaria, anche un po' aggressiva, l'abbiamo sentita, piuttosto che le frasi articolate di Elly Schlein.
Sì. Però da un punto di vista invece più politico, per il primo ministro in carica è sempre un rischio elevare, diciamo così, al proprio livello politico paritario lo sfidante, perché gli dai un boost, diciamo così, di boost, dico parole tremende ultimamente, comunque
è un po' americano,
un po' però siamo al Festival dell'Economia, un po' boost si può anche dire e quindi secondo me forse aveva un po' il rischio di elevare. Poi io devo essere sincero, siccome sono elezioni col proporzionale, io do ragione alla Gcom, perché nel senso che
ovviamente
è evidente che comunque ci sono più partiti, alla fine quando si va verso le elezioni, come insegna la sacrosanta legge della par condicio, si dovrebbe più o meno partire tutti dallo stesso livello e quindi
do ragione alla Gcom, do ragione ai leader che hanno protestato, sì, quelli all'interno delle due coalizioni e anche del terzo polo,
certo,
perché giustamente
terzo
appunto,
polo? Sai che sono due?
Terzi. Quattro, era quinti, una plurale maiestatis.
Senti Marta, noi facciamo una piccola pausa,
certo,
poi parliamo di una cosa.
Ma come sei diventato bravo e puntuale?
Ho avuto una
pause.
Maestra bravissima, bellissima e simpaticissima.
Bellissima
pausa.
Stamattina.
Amici e nemici.
Non siamo indietro, siamo esattamente in linea, la rimodulazione del piano ci ha portato anche un riassestamento degli obiettivi temporali del piano, quindi non siamo indietro. Poi, detto questo, signori, io di scritto sulla pietra conosco le 10 tavole, il codice da Murabi e poche altre cose, quindi nulla è scritto sulla pietra.
Allora, abbiamo deciso di parlare di un tema, cari amici e nemici, di cui negli ultimi tempi si parla un po' meno, il PNR, e abbiamo deciso di farlo con il CEO di una società che porta il nome di una nota casa automobilistica, ma che si occupa invece di consulenza strategica da molti anni. Inoltre, questa società è stata anche convocata, diciamo così, sentita dall'ottava commissione permanente del Senato proprio sulle tematiche delle nuove tecnologie per aiutare ad attuare il PNRR, cara Marta Cagnola.
Per un certo periodo abbiamo parlato solo di PNRR con grandi speranze,
esatto,
dobbiamo dirlo.
Adesso è scomparso, perché sono scomparse le polemiche politiche e quindi è scomparso.
Cioè, noi parliamo solo se ci sono le polemiche?
Esattamente, ma noi qui no, vogliamo farlo invece con Joseph Nierling, che saluto. Buongiorno
Ciao,
Joseph.
Daniele, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Marta.
È perché il PNR appunto non è più così al centro dell'attenzione e soprattutto che cosa fa allontanare il PNRR dalla sensazione dei cittadini di vedere qualcosa di concreto, di crescita economica attorno a loro?
Daniele, posso iniziare dicendoti che alla fine sono contento che te ne parli.
Oh.
Perché? Perché effettivamente noi ne dobbiamo parlare dal 2026 in poi. Cioè, tutte queste infrastrutture che stiamo costruendo ci servono per costruire una crescita successiva. Adesso le strutture non ci stanno e quindi di conseguenza è inutile che ne parliamo. Dov'è che ne dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare in quei tavoli in cui si sta discutendo se arriviamo in tempo al 2026 con queste opere, perché come sappiamo le opere sono tante, ma quelle soprattutto infrastrutturali richiedono tanto tempo e forse lì abbiamo qualche preoccupazione per raggiungere in tempo. Comunque il 2026 al momento è scritto sulla pietra.
Quindi che siano state quelle giuste e che i tempi vengano rispettati, perché è ovvio che noi in Italia diciamo sempre, no, abbiamo questo modo un po' anche un po' qualunquista, diciamo, di pensare, tanto ci metteremo un sacco di tempo in più.
Ma Marta, effettivamente quando vogliamo sappiamo fare le cose molto velocemente. Pensiamo a quel momento tragico del Ponte Morandi, siamo
certo
riusciti in 15 mesi a costruire un ponte fantastico, rimettendo in piedi quello che è il collegamento principale in quella zona di Genova. E come siamo riusciti? Effettivamente abbiamo ripensato radicalmente i processi, perché una delle barriere che effettivamente ci porta a raggiungere i tempi stretti che queste opere richiedono sono i processi. E sapete una cosa un po' strana? Io sono anche tedesco, oltre ad essere italiano.
Certo.
la Germania, nella stampa tedesca, si prende l'esempio italiano, il Ponte Morandi, come un esempio di abbattimento della burocrazia, di innovazione nei processi anche di realizzazione delle opere, perché anche in Germania sono molto lenti nel realizzare, quindi ci invidiano in questa cosa.
Allora, noi abbiamo sentito all'inizio di questa pagina legata al PNRR il sottosegretario Freni, sottosegretario all'economia, che parlava appunto delle questioni legate al PNRR, perché il governo lo ha in parte riviso. Joseph Nierling, che CEO di Porsche Consulting, che appunto ha legato al PNRR uno studio incentrato su nuove tecnologie e intelligenza artificiale. Perché?
Beh, per due motivi. Prima di tutto perché le tecnologie in generale ci potranno aiutare a essere più veloci nel realizzarle, ma soprattutto per dotare tutti quegli asset, tutte quelle tecnologie che poi successivamente alla via delle opere ci daranno quella crescita che ci siamo detti, perché ci permetteranno delle cose nuove. Però in verità io in questo momento sono più preoccupato di arrivare al 2026 con la realizzazione delle opere. Quindi ci sono due cose che voglio evidenziare. C'è il tema della tecnologia che ci può aiutare a sviluppare più rapidamente i progetti, ma c'è un tema di ripensare come si costruisce proprio nei cantieri queste opere. E adesso ti sembra strano, ma ti parlerò di automobili. Cioè, stranamente le automobili sono un ottimo esempio per pensare come costruire i ponti. Ne dobbiamo fare più di 1900, di mettere a posto più di 1900 in Italia. Stiamo parlando di 18.000 viadotti che dobbiamo essere.
1900 ponti, non automobili.
1900 sì, ponti, sì. Oh, perdono, avevo detto auto.
No. Era per stare nel tuo gioco.
Sì, assolutamente. 1900 ponti ed è sicuramente più complesso che fare auto. Però noi nelle auto facciamo una cosa un po' particolare. Pensiamo a dei modelli e poi progressivamente aggiungiamo optional, aggiungiamo caratteristiche che ci permettono di avere una grande varietà. Ecco, nel nostro pensiero noi dovremmo pensare a spostare l'idea del progetto di infrastruttura al prodotto e quindi lavorare in maniera industriale, ripetere in maniera costante un modulo che ci permette rapidamente di coprire questi 1900 ponti, 18.000 viadotti in Italia. Quindi pensate in maniera modulare, scusatevi, non pensate che sia la prefabbricazione, la prefabbricazione c'ha secoli di storia.
Che cosa si intende per
pensare in maniera nuova?
Appunto.
Ecco, creare dei moduli che mi permettono di avere varietà poi sulle strade, perché poi non possiamo immaginare che sono tutti uguali, anzi, mentre le auto spesse volte sono tutte uguali sulle strade, la l'orografia anche solo del nostro paese ci porta ad avere molta diversificazione. Certo. E quindi dobbiamo pensare a dei moduli che ci permettono, come dei Lego, di costruire delle cose tanto diverse tra di loro. Quindi non seguire il manualino delle istruzioni del Lego per costruire il ponte così come c'è disegnato in copertina, ma avere quei pezzi che ti permettono di costruire qualcosa di vario. Però in fabbrica, in un contesto industriale, sapete perché? Perché effettivamente il settore delle costruzioni in Italia negli ultimi 25 anni ha perso il 19% in produttività, e invece il settore industriale ha guadagnato
super bonus e dintorni.
Quello ne possiamo anche parlare. Questo ne possiamo ancora parlare.
Dicevi, scusa.
Però invece il settore industriale ne ha guadagnato il 34%, come con la famosa industria 4.0 e con le tecnologie, oggi con l'artificial intelligence. E anche l'artificial intelligence la possiamo applicare nelle infrastrutture. Vi faccio, prego.
E quindi come facciamo però a trasferire per osmosi questo nuovo modo di intendere appunto le costruzioni dal settore dell'industria a quello delle costruzioni? Cioè, dobbiamo.
E allora hai ragione, effettivamente ne dobbiamo parlare. Prima ho detto che non ne avremmo dovuto parlare fino al 2026, ma dobbiamo cercare
no, perché non, di parlare. Siccome non di voglio diffondere avere brutte, perché quando ci rivediamo nel 2026 non vorrei avere brutte sorprese. Quindi, sì, a Trento,
no, ma infatti
tanto
nel loro studio si dice
per
proprio questo,
tre anni
di iniziare
qua,
già.
Per altri tre anni siamo qua, quindi
sotto la pioggia.
Allora, effettivamente questi approcci si stanno incominciando a diffondere in Nord Europa in maniera forte. Per esempio, ecco, in Germania sono stati costruiti interi studentati, riducendo del 30% anche i costi proprio con questi concetti di modularizzazione. Si sta diffondendo anche come approccio nelle costruzioni, soprattutto nei building, meno nelle infrastrutture. Quindi dobbiamo cercare di accelerare, trasferire almeno dal building alla infrastruttura questo modo di lavorare, ma è sicuramente fattibile. Noi tra l'altro in Italia abbiamo delle bellissime aziende che hanno tutte, certo, le caratteristiche per poter pensare in maniera nuova.
Joseph, ti chiedo, abbiamo un minuto, nel dibattito moderato da Gianni Trovati con appunto c'è stato Federico Freni sul PNRR in giro per Trento, dimmi una cosa in 50 secondi che ti ha colpito di questo Festival dell'Economia.
Allora, il Festival dell'Economia mi ha colpito per il fatto che effettivamente qui vediamo tutti i temi che oggi sono nell'agenda e anche l'agenda di una società di consulenza.
Certo.
Se io devo dire, se dovessi portare le mie persone in un posto dove contemporaneamente possono toccare tutto quello che poi ha influenza sul loro lavoro, è qui a Trento in questi giorni. Parliamo di geopolitica, parliamo di influenza dei nuovi mercati e ad esempio adesso mi sposto dalle costruzioni, mi avvicino un po' più al mondo dell'automotive. Oggi con il nuovo assetto di politica economica globale, il settore dell'automotive sta avendo un momento di tremore, perché si parla molto del tema dell'elettrico, ma in verità noi dobbiamo andare a guardare a quello che sta per succedere in termini di distribuzione della produzione delle auto, che sta cambiando. Il cuore era nell'Europa per noi, oggi si sta spostando a est e ovest, e quindi dobbiamo mantenere questa competitività. Però nel complesso io credo che anche qui questi sono i momenti di incontro proprio per costruire competitività per il nostro paese, quindi siamo al posto giusto.
Grazie a Joseph Nierling, CEO di Porsche Consulting, che ha partecipato al Festival dell'Economia di Trento. Lo ringraziamo molto perché è stato chiaro, originale e molto concreto.
E poi abbiamo scoperto che la Germania ci invidia per qualcosa, quindi io punterei su questa rivalità per accelerare.
No, rivalità, siamo la Germania e l'Italia, amici e nemici. Usiamo
diciamo
sempre
così,
questo slogan.
Diciamo
no, ma che nemici, sempre amici. Allora, noi facciamo una pausa perché c'è GR24 e poi torniamo.
Amici e nemici.
Certamente il prossimo Parlamento europeo dovrà aver dentro democristiani e socialisti, e poi ci potrà essere qualche variazione sul tema a seconda di come sono i risultati. Quindi io non prevedo una rivoluzione, anche perché poi quando c'è da votare sì o no all'Europa, la gente poi vota sì, perché l'alternativa è molto peggiore.
Romano Prodi, il professor Romano Prodi, parlerà oggi a Trento dalle 9.30 alle 10.15 al Teatro Sociale con Lina Palmerini. Bentornati amici e nemici, bentornata Marta Cagnola.
Che bello averti con me adesso nella tua trasmissione pomeriggio a RadioTube.
Ah giusto,
e poi
ci vediamo
un
dopo.
Po' la tua trasmissione.
Sì.
Ti manca.
Uno degli altri grandi temi di questo Festival dell'Economia è la transizione demografica, che ovviamente si lega a temi come il nuovo o vecchio welfare, le pensioni, la sanità. E allora la persona più adatta ad ascoltare è la professoressa Elsa Fornero, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti quelli che ci ascoltano.
Che piacere conoscere la professoressa Fornero.
Vero piacere. Parlerà alle 11.45 al Filarmonica insieme ad altri esperti di queste tematiche. Allora, la prima domanda è la forse più semplice, ma anche la più difficile. Qual è il problema principale delle pensioni italiane? Visto che lei credo sia la voce più titolata per rispondere.
Il problema principale è quello di riuscire a pagarle oggi e di continuare a pagarle in futuro. Quindi il problema principale si chiama sostenibilità. A me piace pensare al sistema pensionistico come a una casa comune, una casa che abitiamo noi oggi anziani, che abitano i giovani che hanno tanti problemi, che abitano i bambini, che in questa casa saranno poi lavoratori e poi pensionati, e anche quelli che non sono ancora nati. Quindi è una casa che dobbiamo preservare per l'oggi, ma anche per il domani. Purtroppo molte volte nel passato le scelte sono state fatte pensando a quelli che ci abitano adesso, e quindi senza nessuno sguardo lungo. E questo ha permesso di avere delle norme assurde, delle norme che hanno aumentato la spesa senza che nessuno si chiedesse mai chi paga il conto. Questo è antipatico, parlare di conti quando si parla di pensioni, però è necessario e quindi qualcuno deve fare. Giorgetti lo sa bene.
Noi viviamo in un paese in cui, dico in maniera molto generica, i giovani, diciamo gli under 50, perché questo è un paese in cui nel bene e nel male rimaniamo giovani nella percezione a lungo.
Diciamo che under 50 è un po' forte, forse under 40, under 35.
Vabbè. Io sai perché dico under 50? Perché tutti quelli che sono sotto i 50 anni prima o poi fanno la battuta: a tanto io in pensione non ci andrò mai. Noi abbiamo più di una generazione totalmente sfiduciata nei confronti del proprio futuro.
È vero, io questo lo sento spesso, emerge dai sondaggi, ed è verissimo che i giovani, in particolare quelli più giovani, hanno una totale sfiducia nel sistema pensionistico. Questa sfiducia da cosa nasce? Beh, nasce anzitutto dalla precarietà del loro presente, perché i giovani hanno capito bene che non è dalle promesse dei politici che possono aspettarsi una buona pensione, ma è dal loro stesso lavoro. E quindi i giovani che hanno un buon lavoro, un lavoro stabile, un lavoro ben retribuito, non hanno la preoccupazione della pensione, hanno la possibilità di farsi un piano di vita. Ma oggi i giovani in queste condizioni sono una minoranza nel paese. Gli altri o sono andati all'estero, perché voi sapete meglio di me che una frazione importante di giovani dal sud, ma anche dalle regioni nostre, dove il lavoro c'è, dove forse manca una prospettiva, manca anche una società inclusiva che ti permetta di formare una famiglia senza dire poi cosa succede se abbiamo dei figli, come possiamo continuare la nostra vita, conciliare il lavoro con la maternità, la paternità. Ma tutto questo porta molti giovani all'estero. Questi giovani la preoccupazione sulle pensioni non ce l'hanno, sono i nostri che sono qui e che sono caratterizzati da una vita precaria che non permette di fare piani a lungo termine. Questo è il dramma. Allora, dire noi vi promettiamo una pensione tra 40 anni è facile. Certo. Chiunque lo può fare. Basta andare sulla pubblica piazza e dire: ragazzi, io sono qui e vi prometto che tra 40 anni avrete una buona pensione. La domanda è: quale fondamento ha questa promessa? Nessuno. Nelle parole del ministro, il fondamento viene da due cose: il lavoro delle persone e il reddito e i contributi pagati. Quindi il consiglio è: anche se lavorate in maniera precaria, mai in nero, non accettate il nero.
Ecco, adesso arriviamo al tema del lavoro, e è un tema che è stato anche al centro di un botta e risposta di questo, diciamo, indiretto dibattito che si è creato tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein qui al Festival dell'Economia di Trento. Dice il governo: mai andata meglio l'occupazione in Italia, grazie anche alle misure del governo. Risponde l'opposizione: sarà pure tanta l'occupazione, ma è precaria, di bassa qualità e in più, rispondono anche gli economisti e gli imprenditori, con scarsa produttività. Professoressa Fornero, lei che è docente di economia, è stata ministro del lavoro e delle politiche sociali del governo Monti, da che parte sta?
Devo dire che ci sono verità, mezze verità e bugie in entrambe le parti. Allora, è vero che il lavoro è aumentato in questi anni, la quantità di lavoro è aumentata nel senso degli occupati, però diciamocelo subito, il nostro tasso di occupazione, lasciatemi usare questo termine tecnico, cioè un rapporto che al numeratore ha il numero di persone occupate, non importa se tempo pieno, tempo parziale, tempo determinato, tempo indeterminato, non importa, quelli sono i lavoratori secondo l'Istat, e al denominatore del rapporto ci sono le persone in età lavorativa, cioè quelli che possono lavorare. Noi abbiamo il 62%, quindi su 100 persone in età di lavoro 62 lavorano. Mi chieda che cos'è al nord, per esempio arriviamo 87%. Certo. Certo. Allora la domanda non è: adesso possiamo essere orgogliosi di questo nostro 62 e dormire sugli allori? Assolutamente no. Noi dobbiamo portare quel 62 a 70, più o meno come la Francia, a 77, 78, certo, più o meno come la Germania, e anche a 85, 87 come l'Olanda e anche i paesi, la Svezia.
Per non parlare poi del, allora, del cosa gap c'è? Femminile.
Sì,
aspetti,
beh,
un secondo, professoressa, sì, mandiamo il traffico e poi può continuare, sì, sì, nella spiegazione che è molto interessante.
Amici e nemici.
E siamo qui con la professoressa Elsa Fornero, che ho maleducatamente interrotto per dare il traffico mentre stava spiegando i gap occupazionali dell'Italia. Prego, professoressa.
Le notizie del traffico sono importantissime in questi giorni in cui piove o grandina, sono molto
adesso
più
smette,
importanti, quindi speriamo. Allora, quindi 62%, ma in altri paesi la percentuale di persone in età di lavoro che lavorano è molto più alta. Abbiamo lavoro nero, ma non è una cosa di cui possiamo essere orgogliosi, né dal punto di vista del lavoratore che perde ogni tipo di assicurazione e la pensione, né dal punto di vista dell'impresa che lavora illegalmente. Quindi questo è qualcosa che va corretto, senza sanatorie possibilmente. Poi c'è la questione delle donne, e noi abbiamo un forte divario tra uomini e donne, e soprattutto abbiamo un mezzogiorno dove il lavoro delle donne è ancora un'aspirazione. Sostanzialmente ci sono elementi culturali. Lì quello che io dico spesso è che il concetto di autonomia economica delle donne, e guardi che l'autonomia economica è fondamentale per avere, certo, la libertà, perché se non si ha autonomia finanziaria non si è liberi, si dipende da qualcuno che può essere un marito, un compagno, che alla fine penserà sempre che tu devi qualcosa e quindi la tua libertà è limitata. Ma anche se lo fa lo Stato con un sussidio, non sei libero, non sei pienamente libero. Questo deve essere un concetto che entra nella testa di chiunque e che quindi porta la società, la politica, tutti insieme a cercare di avere lavoro per tutti. Se ci riescono gli altri, perché invece da noi bisogna sempre pensare che se vogliono lavorare le donne tolgono lavoro agli uomini, se lavorano gli anziani tolgono lavoro ai giovani? Siamo qui in una provincia, in una parte d'Italia, dove comunque il mondo del lavoro funziona molto meglio in maniera inclusiva. E quindi questo è possibile. E perché non dobbiamo riuscirci come paese? Perché dobbiamo sempre cercare scorciatoie? Non va bene.
E quindi quale sarebbe, secondo lei, il primo passo, le prime cose da fare?
Guardi, secondo me non ci sono scorciatoie. C'è una parola più o meno magica che si chiama investire. Investire seriamente nel... Lasciatemi dire, qualcuno ha anche ironizzato su questo termine, capitale umano, ma il capitale umano è la cosa più preziosa che abbiamo. Quindi investire nel capitale umano vuol dire essenzialmente investire nell'educazione, anche nella formazione professionale. Stringere il rapporto tra tutto il mondo della scuola e il mondo del lavoro è fondamentale. Buttare giù le barriere anche ideologiche che in questo paese hanno separato questi due mondi e prodotto molti danni, preparare anche i giovani a una vita di lavoro non solo come fatica per guadagnare un reddito, ma come realizzazione di sé, premessa per magari appunto avere i sogni propri realizzati, la creatività, e questo vale per uomini e donne, per giovani e anziani, e quindi è una cosa...
Professoressa Fornero, io starei ad ascoltarla per ore, ma lei giustamente vuole andare a sentire Romano Prodi, sì, al Teatro Sociale, quindi prima di salutarla volevo concedermi una domanda un po' più politica, me la permette?
Oh sì, io amo parlare di politica.
Nei giornali di oggi si racconta del fatto che Emmanuel Macron pensa a Mario Draghi con un ruolo di super commissario dell'economia, se non di presidente della commissione del Consiglio Europeo. Lei come la vede questa cosa?
Allora, di Mario Draghi io ho una grandissima stima, credo che abbia fatto un buon lavoro sempre e soprattutto quando ha fatto il nostro presidente in un momento difficile, perché noi abbiamo alle spalle periodi politici molto discutibili, diciamo così, dove le promesse fioccavano, i bonus erano dappertutto, vuole comprarsi qualcosa?
Certo.
Ecco, e io le do un bonus, questo, cioè era veramente una politica
per riformare le pensioni.
Politica degli inganni, io la chiamo, non la politica dei bonus, perché i bonus vanno bene dati alle persone che sono in situazione di difficoltà, non dati a tutti e magari di più ai più ricchi. Detto questo, io non credo che sia opportuno lanciare le persone in una discussione sul nome delle persone che dovranno guidare l'Europa, e uso questo termine perché, guardi, quando si dice leadership vuol dire proprio guidare. Le persone hanno bisogno di sentire che c'è una guida, che non è un comandante, non è forse quello che c'è nel concetto del premierato di Giorgia Meloni, ma c'è un'idea di paese nella quale ci si identifica quasi tutti. Io credo che adesso bisogna andare a votare, è molto importante andare a votare e bisogna sottolineare quest'importanza, bisogna sottolineare l'importanza del nostro essere in Europa e quindi dire meno male che quegli sciagurati che ci volevano portare fuori hanno perso la loro battaglia. Questo io ai giovani lo dico sempre. I giovani sono europei fondamentalmente, poi che l'Europa ci piaccia tutta, no, è un altro discorso. Cioè, abbiamo tanto lavoro da fare in Europa e quindi andiamo per votare, votiamo e poi discuteremo chi deve fare presidente della Commissione. Magari io auspico che abbia ragione Romano Prodi, che quindi la maggioranza sia ancora in quel campo che io chiamo democratico, popolare, ma anche con uno sguardo ai problemi sociali, perché l'Europa ha molti problemi sociali di diseguaglianze, e quindi auspico che abbia ragione Romano Prodi. Ogni volta che posso dirò questo, perché questo magari qualcuno discuterò di questo con le persone che lo vogliono fare, e penso che questa sia la strada per i nostri giovani, per dargli qualche speranza in più.
Grazie professoressa Fornero, la lasciamo andare ad ascoltare Romano Prodi al Teatro Sociale, e adesso io faccio ascoltare a Marta Cagnola, la mia amica e nemica, una voce.
Io direi di andare dove si può creare comunità, dove si può creare rete, relazioni, perché è vero che ci hanno abituato ad essere molto individualisti e anche a volte, per fortuna, nel senso sapersi arrangiare in tante cose. Vedo che le nuove generazioni sono un po' tutto fare, sono, come uso questo termine, molto skillati, no? Rispetto anche ai millennial a cui appartengo. Però ecco, è importante ricordarsi di fare rete, perché abbiamo adesso un sacco di informazioni a disposizione, appunto con internet e non solo, quindi dobbiamo cercare di non usare internet o tutto ciò che è la comunicazione digitale per affermare sempre il nostro ego, ma per creare proprio relazioni. Questo è quello che mi sento di dire.
Ti conosci, cara Marta Cagnola?
Allora, sì, con grande piacere, con grande gusto, perché la prima delle nostre conversazioni serali che facciamo qui al Teatro Sociale di Trento, ormai una bella tradizione del Fuori Festival, Festival dell'Economia di Trento, sono appunto delle conversazioni con, ovviamente anche il concerto, perché abbiamo delle star della musica, vogliamo anche sentirli dal vivo. Francesca Michielin, che oltre ad aver suonato e aver stupito tutti, perché lei piano voce è straordinaria, anche chi non la conosceva è rimasto chi non la conosceva in questa veste è rimasto conquistato, ci ha dato la possibilità di parlare di futuro, di giovani, di certezze, di relazioni, di rapporto con i mezzi di comunicazione. Lei ha 29 anni, è diventata celebre con una vittoria X Factor a 16, quindi è una ragazza che è diventata celebre da subito, ma ha costruito la sua carriera studiando e lavorando poco a poco, quindi si è diplomata al conservatorio, adesso ci ha svelato che sta per iscriversi all'università, si iscriverà a filosofia, e quindi un esempio virtuoso per tutti i ragazzi che sono venuti ad ascoltarla. Non c'erano ovviamente solo i ragazzi, ma mi piace incontrare loro, appunto, parlando di questi temi anche, no?
No, appunto, io lì che volevo arrivare, perché si chiama Fuori Festival, però sì, è ovviamente fuori dal festival, nel senso che non si parla di macro temi economici, però come abbiamo sentito da Francesca Michielin,
si parla di temi, perché il tema fondamentale in questi casi, dai con tema, è far capire come l'economia sia strettamente legata alla vita delle persone. E come dicevi tu prima, il fatto che sia Francesca Michelin a parlare di skill, usa la parola skillata, di nuove generazioni, sicuramente avvicina questi temi anche a delle generazioni che in questo momento, forse del PIL e del debito pubblico, non hanno questa voglia pazzesca di parlare, però di tematiche che si avvicinano a quelle
anche più pratiche, più vicine, esatto, alla vita di, esatto, tutti i giorni, esatto. Perché quando hai 20 anni magari ti preoccupi meno, sì, del debito pubblico, ma ti preoccupi ma ti preoccupi del fatto che ti avvicini più o meno al mondo del lavoro, le tue preoccupazioni cominciano a essere reali. Ti faccio due esempi. Francesca Michelin sul palco del concerto del 1° maggio di Taranto, quindi sì, ha fatto una scelta politica molto precisa, quella di non andare al concerto romano ma quello di Taranto, che è un concerto molto diverso.
In che senso? Ce lo spieghi?
Perché non è legato ai sindacati confederali, è organizzato da Roy Paci, Diodato, Michele Riondino, un gruppo di artisti di Taranto,
okay,
nato dal basso, diciamo, nato dal basso.
Dicevi,
lei ha cantato la sua Nessun grado di separazione, trasformandola in Nessun grado di retribuzione. È amaro, perché
è
lei dice, perché è il tema fondamentale, perché lei parla con i giovani e dice Nessun grado di retribuzione,
sì,
perché
sì,
il loro, appunto, noi possiamo parlare di PNRR, ma un ragazzo a 20-25 anni dice: ma io lavorerò, guadagnerò, mi pagheranno, come? Quindi secondo argomento, ieri sera con Jake La Furia, che chi lo conosce, spero tutti, sì, perché è un personaggio straordinario, rapper, cattivissimo, ma super simpatico, super intelligente, abbiamo ad esempio ragionato sugli algoritmi. L'algoritmo che adesso influenza la musica, influenza l'economia della musica, influenza la discografia, che è un settore economico, certo, certo, importantissimo, e lui che dice: io mi rifiuto di sottostare alle leggi dell'algoritmo. Ecco, ci sono dei modi per parlare, appunto, del mondo che ci circonda dal punto di vista, appunto, economico, anche più vicini alle persone che non si interessano ancora dei macrotemi, poi li troveranno presto,
e poi quando si inizia a votare cambia anche un po' tutto, quindi
sì.
Sono molto d'accordo con quello che dicevi tu, però mi hai fatto venire in mente una cosa che mi ha raccontato un direttore del personale un po' di tempo fa, perché poi le nuove generazioni, è vero che hanno il problema di contratti che vengono rinnovati più o meno, così, insomma, ci sono un po' di problemi legati alla retribuzione, 6 gradi di retribuzione e tutto il resto, però poi sono anche molto consapevoli dei loro talenti, di quello che vogliono, per esempio un tipo di un mondo del lavoro molto diverso, smart working, lavoro più a risultati che non a tempo. Mi raccontava questo direttore del personale che fino a un po' di tempo fa i colloqui finivano con il direttore del personale o l'amministratore delegato che diceva: le faremo sapere. Oggi invece i colloqui finiscono con il ragazzo o la ragazza consapevole dei propri talenti e dei propri desideri lavorativi che risponde all'azienda: le farò sapere. Quindi c'è un mix di cambiamenti del mondo del lavoro, ingiustizie sociali e regolamentazioni da mettere a punto per le nuove generazioni, che fa sì che sembri tutto nuovo.
Allora, da un certo punto di vista, noi che siamo un po' più grandi, ma non ancora boomer, dovremmo imparare dalle generazioni più giovani questo concetto molto nuovo che hanno, ad esempio, di quello che si chiama, utilizzo un termine inglese perché così viene comunemente definito, work-life balance,
sì,
cioè
sì,
decidere di lavorare in modo da mantenere un equilibrio con la vita, sì, privata. E per i giovani questo è fondamentale. Dall'altro punto di vista, però, c'è anche questa coscienza del non avere certezze. Partono con la ricerca del lavoro senza pensare, come magari, oddio, forse già noi nella nostra generazione non ce l'avevamo, però come in passato, di cercare una certezza.
L'unica certezza è la pausa che stiamo per fare. Il prossimo ospite, Piero Maranghi.
Ho paura, tra poco.
Amici e nemici. Bentornati cari amici e nemici, Daniele Bellasio e Marta Cagnola dalla Piazza Cesare Battisti di Trento con un super ospite. Tornate a trovarci, oggi sei ospite, non sei co-conduttore, Piero Maranghi.
Oggi sono il nemico.
No, ok, oggi sei il nemico e io e Marta facciamo... Gli amici.
Io sono beata tra gli uomini, ragazzi. Meglio di così non mi poteva andare.
Ma perché leggi solo le 24 ore mentre stai facendo una diretta?
Stai facendo parlare di temi serissimi, mi sto documentando.
Continuiamo,
cioè,
a parlare.
Piero mi ha fatto parlare di pensioni, di PNRR, di dibattiti elettorali.
Cose da pazzi.
So tutto.
Non siamo Eurovision, siamo al Festival dell'Economia.
che anche quello è politica, lascia perdere.
Senti, come sta andando la tua Cenerentola di cui ci avevi parlato? Dove vai?
Adesso vado a Udine, stasera siamo a Udine.
Ah, Udine.
Dopo Trieste
c'è Maria Luisa Colledani del Sole 24 Ore in regia che
ha urlato una Leudin in regia.
Senti Piero, con qualche diciamo preoccupazione e avendo un filo di paura vogliamo che tu ci parli intanto di politica e ti facciamo ascoltare un audio.
Il problema della sinistra in Italia è che ritiene di avere più diritti degli altri. Quel mondo è finito.
Come rispondo? Come ho già avuto occasione di risponderle più volte, devo dire in Parlamento, cioè che se la sinistra avesse fatto tutto bene in questi anni, una come me non avrebbe mai vinto le primarie del Partito Democratico. Ma chiedo io a lei, per quanto tempo, dopo 19 mesi che al governo, intende scaricare sempre le responsabilità sui governi precedenti anziché assumersele?
La vicenda dell'accertamento sintetico è, diciamo, l'autorità può... diciamo muoversi nell'ambito dell'accertamento sintetico con grande libertà.
E lei perché l'ha sospeso?
Io l'ho sospesa perché la voglio vedere meglio, nel senso che io penso che quello che noi dobbiamo fare sul tema specifico della vicenda dell'accertamento sintetico è: una cosa è colpire i casi che sono oggettivamente intollerabili, cioè gente che gira col Ferrari e si dichiara nulla tenente. Altra cosa è correre il rischio di infilare nell'ordinamento un'altra norma che vessa il cittadino comune, sulla quale io sono contraria.
E allora?
Allora,
vabbè, questo era il dibattito, no, allora, diciamo, certo, in diretto fatto ieri a Trento tra Giorgia Meloni e Schlein.
Io ho assistito soltanto all'incontro della Schlein con il direttore Ferruccio De Bortoli. E devo dire, l'ho trovata molto migliorata, molto in forma. Ascoltando questi passaggi, che viene da dire, siamo in campagna elettorale, per cui vale tutto, e poi si starà a vedere. Dopo quei 18 mesi di cui parla la Schlein, forse anche basta parlare così tanto dell'opposizione da parte del governo. Questo lo penso anch'io. E poi ho un'ansia, che è quella... la questione che tra l'altro apre la pagina del Sole
la
oggi,
prima pagina,
sì,
certo.
Il premierato qua è tutto mal fatto,
no, però aspetta, sul premierato ieri posso dire, visto che tu hai detto una cosa sul migliorato di Elly Schlein, io penso che invece sul premierato da parte dell'intervento della Presidente del Consiglio Meloni c'è stato un approccio un po' più pragmatico, un po' più, non dico di apertura, perché in campagna elettorale, come dicevi tu, è molto difficile, peraltro anche dall'altra parte non c'è stato, insomma, però c'è stato un approccio un po' più pragmatico, secondo me, dopo le elezioni europee, perché insomma di riforme istituzionali se ne parla da talmente tanti anni.
No, ma io figurati, anzi sfondi una porta aperta, però è un processo che va minimamente condiviso.
Ecco, e condividere qualcosa in campagna elettorale è veramente molto difficile.
Sì, però ho iniziato prima,
sì,
non
sì.
Lo so, a me lo strappone mi dà l'idea che poi fai la fine di Renzi.
Tra l'altro la Premier Meloni, qualche giornale oggi lo ricorda, c'è una vignetta mi pare di Macox sul Foglio, ha detto ieri sul premierato o la va
o la spacca,
che era esattamente quello, mi raccontava un collaboratore di Renzi allora, che diceva proprio che Matteo Renzi.
E poi sai che cosa? Che le europee sono sempre quelle elezioni che ti danno il picco.
Sì.
Io mi ricordo Berlusconi dopo la prima vittoria nel 94,
sì.
Che trionfò con...
Ma tutti i picchi sono lì, la Bonino, Pannella,
tutti.
Il PC,
Renzi,
la Lega di Salvini,
Sì, hai perfettamente ragione. Marta, che lavora nel frattempo, lei fa 6 cose assieme.
Sì,
faccio 6 cose assieme, sto preparando anche la trasmissione del pomeriggio perché tu mi ispiri e io devo subito segnarmi le cose. In tutto questo però c'è questo elefante che gira sempre per la stanza della polarizzazione.
Sì.
Cioè ormai non è possibile ascoltare questa compilation e dire ah, questo sono d'accordo con la Schlein, no, su questo no, sono d'accordo con la Meloni.
Quelli sono i social, sono influencer.
Ma io non posso adesso
o like o dislike,
pretendo
sui social.
Ragione a Elly Schlein su alcuni punti e su Giorgia, perché non posso?
No, certo, infatti vuoi. Si può. Poi peraltro, cioè, però adesso ricordiamo, non si può più. Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, c'è come si chiama, Stati Uniti, sì, più Europa, Stati Uniti, la lista Stati Uniti d'Europa con Matteo Renzi e Emma Bonino, Azione con Calenda, la lista di Santoro, e spero di non aver dimenticato nessuno perché sennò la par condicio. A te il sistema della par condicio piace?
Fa orrore.
Perché?
Ma non ha senso.
Ma no, perché non ha senso? Sei troppo tranciante.
Abbiamo paura di tutto. Poi non c'è più neanche il signore per cui l'abbiamo fatto, basta.
Ah, tu dici che era stata fatta solo
ma per... certo, come mille cose negli ultimi anni, a pro e contro, si faceva tutto per lui o contro di lui.
No, quello che fa ridere è che poi sui social accade di tutto. C'è la par condicio per la TV, certo. Poi sui social accade veramente di tutto. E invece dal punto di vista dell'economia, respirando l'aria di questo Festival dell'Economia, che temi? Che colori, che cosa ti porti a casa lunedì quando sarà finito?
Ma direi questo, innanzitutto livello strepitoso, non perché sì. Sono ospite vostro, ma il livello del Festival di Trento è incredibile. Cioè io sono entrato in città, la prima persona che ho salutato era Romano Prodi. Sì. Ho girato l'angolo e passato 3 monti e poi sono andato a sentire la Schlein, cioè c'è un livello di presenze pazzesco. E questo quindi davvero bravi. L'atmosfera che si respira, secondo me, è interlocutoria. Cioè, ho ascoltato alcuni economisti ieri, anche la De Romanis, per esempio. Cioè, c'è questo guardare. C'è
ecco, io volevo proprio chiederti questo: tu sei un imprenditore, sei l'editore e direttore di Classica, fai regie teatrali di opera. Da imprenditore, qual è la cosa che ti in questo momento ti preoccupa di più, vedi con più sospetto?
In questo momento il tema è quello del lavoro.
Ne abbiamo parlato prima.
Sentivo
appunto
che dicevate questa cosa del fatto che i colloqui si concludono non più con il direttore del personale che dice le faremo sapere il contrario. E è vero, perché accade anche nel mio microcosmo, però c'è un problema di cultura anche. Cioè non è soltanto giusto, perché ci sono dei ragazzi svegli che arrivano, c'è proprio un abbassamento della percezione dell'importanza del lavoro. Alla fine, io che sono un pessimo imprenditore, lo sottolineo 30 volte, però ho trovato finora, e spero di poter andare avanti, nel lavoro, come dire, il mio compimento. Cioè oggi molti giovani arrivano senza dare il peso. Io li vedo nel mio ufficio, non so come dirti. L'altro giorno è venuta una ragazza che voleva occuparsi di danza, alle mie spalle c'è una foto di Nureyev e non sapeva chi fosse. Ma non è possibile. Cioè, e tutto questo mi è stato detto con leggerezza, come dire, vabbè, chi se ne frega se non so chi è Nureyev. Sì, ho capito, però cioè, ho avuto la sensazione quando questa persona è uscita che non gliene importasse nulla. 22 anni, forse devi avere voglia di, come dire...
Sì, l'altro tema comunque, come veniva detto prima, è che c'è uno scoramento per cui forse è vero, no? Cioè la cultura del lavoro sta un po' perdendo l'idea che il pieno compimento di una persona prevede anche il lavoro. Però è anche vero che appunto quel lavoro lì è sempre più precario e tutto il resto, e poi c'è il tema dell'estero. Cioè quanti genitori pazzesco sentite?
Non io solo, ieri sera anche con orgoglio dicono ah, ma mio figlio vuole andare all'estero. Sì, io poi sì, mi spiace parlarne perché voi avete figli, io non ne ho. No, poi si dice sempre tu non hai figli, non puoi parlare.
Se non sei tifoso non puoi parlare di calcio, esatto, se non sei immigrato non puoi parlare di immigrazione.
Però a me fa sempre un po' impressione quando incontro amici che hanno figli e con orgoglio mi dicono no, ma lui vuole andare all'estero. È l'orgoglio che mi immalinconisce, perché è come se fosse il vero traguardo. Però vi butto in questi ultimi 2 minuti prima della pausa. C'è pausa, vero, a quest'ora?
C'è pausa per te.
Un altro tema, perché noi continuiamo a parlare di giovani, ma a me si spezza il cuore pensando ai nostri coetanei, ai 40, 45, 50, 55 anni che vengono ancora da anni di precariato e per i quali è sempre più difficile ogni volta,
se non impossibile,
se non
soprattutto
impossibile,
nei lavori del settore di Piero, della
reinserirsi
cultura,
nel mondo del lavoro. Quando tu perdi il lavoro, io ho amiche che hanno perso il lavoro a 55 anni, amiche che fanno qualsiasi lavoro. Ho un'amica operaia che ha perso il lavoro qualche mese fa perché la sua azienda ha chiuso a 56 anni e adesso
è pazzesco.
Questa cosa a me spezza tantissimo il cuore, perché ovviamente abbiamo parlato tanto di giovani, pensiamo anche...
Io, facendo licenziare il nostro amico Daniele, propongo che tutti i manager e imprenditori del privato facciano un atto di profonda revisione dei loro stipendi, che è stata una cosa degenerante negli ultimi 20 anni.
Cioè la forbice è in certi casi scandalosa,
come è degenerante il fatto di mettere dei tetti agli stipendi degli amministratori pubblici, perché non è possibile che un sindaco di una città come Milano guadagni 100.000 euro all'anno. Siamo pazzi, deve guadagnarne molti di più, sennò o è un incapace o si mette a rubare.
Perché altrimenti uno veramente capace dici non
viene, sì. Anche perché il minimo che ti possa arrivare è un avviso di garanzia, per cui scusa, sì, cosa lo fai a fare? Cioè è una cosa pazzesca.
È la stessa cosa succede
e
con
questa
i
è stata colpa anche di Renzi,
perché quando dici Renzi
hai indicato te, sì, è stranissimo,
che è il più intelligente di tutti, ma ha fatto un sacco di...
Per non parlare di quanto poco sono pagate alcune professioni in Italia, come per esempio gli insegnanti.
No,
per
è una cosa pazzesca.
Che viene da ridere, perché continuiamo a dire che il futuro sono i nostri giovani, che la scuola,
però lo devono fare solo in base alla passione.
Esatto,
lo devono
con
fare
il rischio di essere schiacciati dal SUV della mamma del bambino a cui hanno dato 4, giustamente.
Io ho fatto la supplente per pochissime settimane nella mia vita, cioè ci vuole veramente una pazienza.
Ma per i genitori,
esatto.
No, beh, non solo per i genitori, ma il fatto che sei pagato in modo con cui lo Stato ti dimostra che in fondo lo devi fare per passione, perché sennò a noi. Vabbè, dai, facciamo una piccola pausa e poi di cosa parliamo dopo? Non so, decidete voi.
Fammi parlare un po' di televisione.
Cosa è successo di te? E di calcio. Va bene.
Io mercoledì sono ad Atene.
Dai, vai a vedere l'Atalanta.
No, la Fiorentina.
Ah, scusa,
come l'Atalanta.
L'Atalanta già vinto.
Questo qui vede nero azzurro dappertutto. Per l'Atalanta.
Ha visto la finale di Europa League, pensavo fosse l'Inter.
Sì, ha detto io.
No. La finale di Europa League per me ormai non è una roba minore, pausa.
Amici e nemici.
Il tocco internazionale ovviamente è garantito dalla presenza di un essere umano che condurrà insieme a me la gara canora, una gara infinita. Anzi, se avete degli impegni per Natale, disdiceteli, perché stiamo qua praticamente 7 mesi. Mike, buongiorno!
Amici del Festival della Canzone Italiana, allegria!
Allegria!
Vi devo dire che è cambiato tutto. Io mi ricordo quando ho cominciato il primo festival, figuratevi, nel 1963, partivo in treno, arrivavo qua e poi andavo al casinò e mi dicevano: guarda, questi sono i cantanti, prepara la scaletta e poi devi presentare. Allora io mi chiudevo nei sotterranei con la segretaria, preparavo tutto e poi presentavo il festival, tutto lì, non succedeva niente. Adesso invece le cose sono cambiate. Quando sono arrivato, pensate che mi aspettavano i dirigenti della RAI, il sindaco di Sanremo al casello dell'autostrada, pensate un po'.
Vestiti
poi mi hanno
finanzieri.
Dato una macchina lunga da qui a là, lunghissima, che non finiva più con l'autista. E poi mi hanno dato un camerino, queste cose io me le sognavo una volta, con dentro la frutta tropicale anche, pensate, una volta queste cose non succedevano.
Super Mike, buongiorno, cent'anni, Marta Cagnola, Piero Maranghi, amici e nemici. Allora, io devo fare una piccola parentesi, poi arriviamo alla pubblicità, perdonatemi ma la devo fare. Le liste alle europee, perché giustamente Jacopo De Franchi mi ricorda che le devo dire tutte. Oh, Fratelli d'Italia, Azione, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lega, Stati Uniti d'Europa, Alleanza Verdi, Sinistra, Alternativa Popolare, Libertà, Pace, Terra, Dignità, che appunto era il movimento di Santoro che citavo prima, Lista Animalista, Democrazia Sovrana e Popolare, su Tirol Vospartai, Rassemblement Valdostan, detti tutti. Il riferimento prima al mondo del lavoro ha scatenato molti messaggi, alcuni dei quali li leggo con grande piacere e perché sono giusti. Per piacere, tra i mestieri sottopagati in Italia metteteci anche quelle delle professioni sanitarie, medici degli ospedali pubblici e infermieri. Sono remunerazioni vergognose rispetto al carico di lavoro che queste persone fanno. I nostri eroi della pandemia, già appunto dimenticati, non si firma, ma è giusto leggerlo. E anche gli educatori, dice Christian Alacqua, dove le amministrazioni non riconoscono il nostro lavoro. Giusto ricordare anche queste professioni sottopagate. Questa è la parte finale della trasmissione in cui ci dedichiamo, avete deciso voi, alla TV e al calcio. Partiamo dalla TV. Compirebbe 100 anni il grande Mike Bongiorno, e proprio nella settimana in cui si sa che Carlo Conti condurrà e dirigerà per 3 anni, credo.
Due anni.
Quindi raggiunge a 5.
Farà un quinquennio come quello di Amadeus, ma spezzato.
E come filogamo.
Ragazzi, cari amici, vicini, lontani.
Filogamo così tanti.
5, sì.
I primi alla radio.
Mike 11.
Pippo?
13.
Ma come sai tutto?
Sanremo, ragazzi,
lui ha fatto parte della giuria di qualità.
No, lo sappiamo.
Cioè, io
c'era
ho fatto tutto a Sanremo,
sopra...
ma non ho mai fatto la giuria di qualità. Allora, questo era Sanremo del 2000, il mio ultimo Sanremo sul divano.
Poi dopo è iniziato.
Poi dal 2001 sono rimasto. Dal 2001, cioè da 24 anni, sono chiusa in sala stampa. Da allora. Allora, Carlo Conti ha annunciato, diciamo che non era un annuncio inatteso,
no.
Era ampiamente nell'aria. La cosa che non si sapeva, ma che io reputo giustissima, è il fatto che sia un biennio. Perché? Perché intanto iniziare a lavorare a Sanremo a fine maggio è complicatissimo,
cioè è tardi,
è molto tardi, perché c'è da fare il regolamento, il cast, ecco. Poi in tutte le direzioni del Festival di Sanremo il primo anno è il più difficile, perché devi prendere le misure. Certo, ne ha già fatti altri, Carlo Conti ha già fatto un triennio, però è passato qualche anno ed è cambiato il mondo.
Continua a cambiare il
mondo. Io devo dire solo una cosa su Carlo Conti, anche perché, come sapete, il mio cuore è sempre per Amadeus. Io ho un grandissimo affetto nei suoi confronti, una grandissima stima. Altrettanto ne ho per Carlo Conti, perché a me piacciono i secchioni nella vita. Mi piacciono quelli che lavorano.
Quindi noi due cosa c'entriamo? Non ti piacciamo, quindi.
Ma perché voi siete la mia trasgressione, caro Piero.
No, perché rispetto a lei
ogni tanto trasgredisco. E Carlo Conti è stato il primo a far salire gli ascolti del Festival di Sanremo ai dati di 10 anni prima, quando non c'era ancora la frammentazione televisiva. È stato il primo a portare i giovani oltre il 50%, ed è stato colui che nel 2016, in una sola edizione di Sanremo Giovani, lanciò Ermal Meta, Mahmood, Francesco Gabbani, Irama. Cioè fu una...
Sì, certo.
Quindi adesso in rete è tutto: arriva Carlo Conti, Stantio.
Metterà...
Sì.
Perché è povero?
Ma non è vero, cioè è stato... Amadeus, qualcuno ha scritto, mi ha fatto morire questa frase, Carlo Conti walked so Amadeus could run, cioè Carlo Conti ha camminato perché Amadeus potesse correre. Cioè, fondamentalmente siamo arrivati a un Festival di Sanremo come adesso, l'importanza che adesso deriva dai 3 anni di Carlo Conti, 2 anni di Claudio Baglioni e poi l'escalation pazzesca di Amadeus.
Ma senti, c'era un candidato, senza nulla togliere a Conti,
alternativo,
cioè, o una candidata, perché le donne a Sanremo poco.
Allora, bravo, anche perché io ho una mia teoria sulle donne che cercherò poi
per esempio Antonella Clerici è una.
Antonella, affetto personale più che ancora più che professionale, tifo tantissimo Antonella, e secondo me Antonella lo rifarà. Detto questo, noi sappiamo che Carlo Conti sarà il conduttore e direttore artistico di Sanremo. Non sappiamo se sarà l'unico conduttore e direttore artistico di Sanremo, perché potrebbe essere, abbiamo già visto una gag con Alessandro Cattelan in diretta, potrebbe magari farsi affiancare da qualche più giovane per traghettare Sanremo anche verso altri volti.
Piero, sai che di calcio non possiamo parlare?
E fa niente, basta.
Forza,
basta.
Atalanta,
no, Forza Fiorentina mercoledì, io sono, sono ad Atene.
Forza Viola. Allora, io devo ringraziare in regia a Milano Carmelo Lauricella con Jacopo De Franchi. A Trento Pietro Lacorte, gliene ho combinate di ogni oggi, quindi lo ringrazio e mi scuso.
Voglio solo dirvi che ha distrutto il gradino.
Con Claudia Schiattone in redazione, grazie a Maria Dragani, Giovanni Esperti e ovviamente Jacopo De Franchi. Ciao!